punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca, il nostro consueto aggiornamento dedicato all'informazione locale che per questa edizione si avvale anche di contributi esterni di Giuditta Bolzonello e Moreno Gioli. In apertura, come consuetudine, velocemente un aggiornamento sulla situazione di positività in provincia di Belluno. Nelle ultime 24 ore sono 114 nuovi casi, attualmente ricoverati a Belluno in area non critica 44 pazienti, 4 in terapia intensiva, mentre sono 19 le persone ricoverate all'ospedale di Feltre. Negli ospedali di comunità 5 ad Alano di Piave e 14 a Feltre. E in merito invece al grande afflusso che si registra in questi giorni per i drive-in tamponi aziendali e che stanno anche provocando diverse code in alcune località della nostra provincia, dalla prossima settimana l'ULS informa che sarà ulteriormente potenziata l'offerta di tamponi drive-in con l'inserimento di ulteriore personale ULS grazie alle nuove assunzioni e con il supporto di un team dell'esercito. L'enorme attività di contact tracing con esecuzione del tampone di controllo ai contatti di caso derivante dal grande numero di positività insorgenti e l'accesso libero con impegnativa del medico di famiglia hanno comportato infatti un forte aumento di richiesta dei tamponi. Per quanto riguarda il drive-in di Tai di Cadore, ricordiamo che dal lunedì 2 novembre sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 15 alle 17. La cronaca ci porta a Belluno, ancora un gesto vandalico, ancora in azione in Piazza dei Martiri, anche questa volta oggetto degli attacchi dei soliti maleducati sono stati i fiocchi rosa installati dall'ADOS nei giardini di Piazza dei Martiri in occasione delle celebrazioni dell'ottobre in rosa. Un gesto stupido e incomprensibile, è stato detto naturalmente soprattutto dagli assessori Yuki D'Emilia, Francesca De Biasi, Lucia Olivotto e Lucia Pellegrini, che esprimono la loro solidarietà naturalmente alla città di Belluno, ad ADOS e alla LILT. Ma sentiamo le parole del vice sindaco di Belluno, Lucia Olivotto.
Trovo che siano dei comportamenti che definirei tristi. Ecco, tristi per le motivazioni che hanno condotto a compiere questi atti e tristi anche perché comunque vanno a compiere dei simboli che riguardano la salute delle donne in un momento particolare come è il mese appunto della prevenzione, che deve comunque sempre essere in qualche maniera valorizzato proprio perché noi donne abbiamo certa sensibilità rispetto alla nostra salute.
E questo è invece il commento dell'assessore alle politiche sociali Francesca De Biasi.
Non so se la scelta di aver voluto di nuovo deturpare questi fiocchi, di averli poi lasciati a terra, è dettata dalla volontà di lanciare un messaggio verso il mondo femminile o semplicemente dall'ignoranza e di qualche teppista, se posso chiamarlo proprio con questo nome, che caparbio vuol far vedere che è più forte. Non lo so e sinceramente credo che il messaggio comunque importante che dia è che c'è ancora molto da fare, sia in senso di educazione civica sia nel senso di reclamare con forza il diritto della donna ad una salute piena e il diritto della donna ad essere tutelata da qualsiasi forma di violenza, anche dalla violenza dettata dall'ignoranza.
Dopo Vizzart e il progetto artistico di Land Art che ha sviluppato la rinascita del bosco, il progetto Riambientiamoci riparte dagli schianti della tempesta Vaia per valorizzare la risorsa legno e il territorio, puntando sulla musica. Nel 2020 la proposta si chiama Casa Armonica ed è stata presentata nei giorni scorsi a Piede della Costa, in Val Visdende, nel territorio di Santo Stefano di Cadore, sul terreno che la regola di Casada ha voluto in parte dedicare a questo progetto. Vogliamo costruire una filiera bosco-legno incentrata sul legno di risonanza per la costruzione di strumenti musicali, per dare ulteriore significato a questa esperienza. Vogliamo realizzare una casa armonica, ossia un grande spazio destinato alla musica. Lo spiega la coordinatrice del progetto e presidente della cooperativa Lassù, Daniela Zambelli.
Casa Armonica è un progetto che parte dal bosco e che su un bosco che è stato distrutto e ha lasciato un segno che tutti noi portiamo dentro, prenderà una forma che permetterà al bosco di rinascere in un principio di rigenerazione. E questo è il nostro progetto. Noi stiamo riutilizzando quello che il bosco ha lasciato a terra, e in un progetto che è assolutamente sostenibile e che su un rudere, su un edificio che comunque era abbandonato, su un prato che non è più pascolo, attiverà attraverso degli enzimi che sono le persone e la comunità e la regola, un progetto che sta prendendo la forma attraverso la musica, attraverso il suono, attraverso le voci, attraverso noi architetti che stiamo aiutando che tutto questo si concretizzi.
A spiegare visivamente la filiera sono stati quattro momenti in cui è stata divisa la presentazione, lo ha spiegato Samuele Giacometti di 12 Too Many.
Porta l'attenzione del mondo nel bosco, dove il legno cresce. Così si fa rimanere il valore del legno vicino a dove è cresciuto. E quindi occorrono delle attrezzature semplici, snelle come in questo caso questa segheria portatile, che permettono di fare piccoli investimenti, ma grazie ai saperi delle persone che le utilizzano, di tirare fuori dal legno tutto il valore che ha. Chiaramente in un uso a cascata del legno, quindi dal legno di risonanza per fare strumenti musicali, scendendo fino al legno per fare mobili, edilizia e poi arrivare fino all'imballaggio e anche al cippato per fare energia sostenibile.
Il progetto vede anche la partecipazione di Fly CGL Belluno con il finanziamento di CAF CGL Veneto. Sentiamo il contributo del segretario di Fly CGL Belluno, Sebastiano Grosselli.
Ma il lavoro di qualità intanto si costruisce creando delle condizioni migliori perché l'economia si possa sviluppare, sicuramente in questo senso il concetto di filiera è centrale, perché poter governare dall'inizio alla fine del processo la trasformazione consente di tenere maggior valore e quindi consente di dare quelle condizioni che possono dare maggior agibilità proprio perché si possa sviluppare un'economia di qualità. Ovviamente la precondizione e la cosa necessaria è che ci sia il rispetto delle regole comuni, rispetto alla contrattazione collettiva e rispetto delle regole su regolarità e sicurezza, e in questo senso questo diventa un pilastro anche di questo progetto.
La pagina della cultura ci porta a Feltre per l'allestimento della collezione di vetri veneziani Nasci Franzoia alla Galleria Rizzardi, il programma dell'apertura, un appuntamento veramente importante ed una collezione che può arrivare anche ad un valore stimato di 2 milioni di euro. Alla conferenza stampa era presente per noi Moreno Gioli.
Il Covid ha rallentato le operazioni di allestimento, ma ora è finalmente quasi tutto pronto. La collezione di vetri artistici donata dall'architetto Ferruccio Franzoia in memoria della compagna Carla Nasci verrà inaugurata a dicembre, all'ultimo piano della Galleria di Arte Moderna Carlo Rizzarda, più precisamente il 19, giusto in tempo per il Natale, che, come anticipa il vice sindaco di Feltre Alessandro Del Bianco, sarà, Covid o no, legato al tema della trasparenza.
Sarà un momento importante, direi, per le arti applicate in generale, perché la Galleria Rizzarda diventerà un riferimento in termini di arti applicate in Italia grazie a questa collezione di vetri che sarà inaugurata il 19 di dicembre. È un momento particolare, ma siamo convinti che questo investimento, questo progetto sulla città darà sicuramente i suoi frutti. La collezione si articola in tre sezioni, tutte all'ultimo piano della Galleria Rizzarda, con un'esposizione di oltre 700 pezzi di assoluto valore donati dall'architetto Franzoia per la collezione Franzoia Nasci. Sicuramente sarà un salto di qualità notevole per il nostro patrimonio museale.
L'intera collezione donata da Franzoia al Comune di Feltre, a seguito della provocazione di un amico, come rivela l'architetto Feltrino, che si è occupato personalmente dell'allestimento delle tre sale che ospiteranno le opere, è composta di circa 800 pezzi d'autore, che spaziano dal XVIII secolo alla contemporaneità, con uno speciale focus sui grandi creativi del vetro dei primi del Novecento. Saranno 300 quelli esposti al pubblico, mentre gli altri, comprendenti soprattutto i cosiddetti vetri da mensa, ovvero i servizi da tavola, saranno a disposizione di studiosi e appassionati. Ma quanto può valere una collezione simile? Un prezzo non ce l'ha la risposta di Franzoia, perché il valore varia in base all'andamento del mercato collezionistico. Al momento potremmo avvicinarci ai 2 milioni di euro. Quasi pronto anche il catalogo, sarà presentato a giorni.
E sentiamo anche la giusta soddisfazione del sindaco di Feltre, Paolo Perenzin.
Siamo alle battute finali di questo meraviglioso ed elegantissimo allestimento della collezione di vetri Franzoia Nasci, curato direttamente dall'architetto Franzoia, come solo lui veramente sa fare. Veramente questa operazione è un'operazione che darà al Museo Rizzarda un completamento, un compimento incredibile, e farà del museo uno dei più importanti musei di arte applicate di tutta Italia. Per la città di Feltre è un'occasione straordinaria e ringraziamo ancora sentitamente a nome della cittadinanza intera l'architetto Franzoia.
Gli spettacoli ci portano a Belluno, è online da queste ore sul canale YouTube del Comune il trailer del film Aspettando Domani, finanziato dal progetto regionale Davanti le Quinte, che rientra nell'area laboratori di creatività del piano regionale di interventi in materia di politiche giovanili. Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sulle tematiche della disabilità, dell'inclusione e dell'accoglienza, come spiega ai nostri microfoni Lucia Pellegrini, assessore alle politiche sociali.
Oggi abbiamo presentato il trailer del film, del piccolo film che è stato realizzato nell'ambito di un bando regionale che si chiama Davanti le Quinte e che è finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni su temi molto importanti quali l'inclusione e il superamento delle diversità. È stato realizzato con degli studenti e delle persone con disabilità. Il bando è stato molto importante perché appunto ci ha consentito di realizzare questa bellissima iniziativa, mettendo appunto la metà delle risorse, l'altra metà è stata messa appunto grazie ai partner, e verrà pubblicato sul canale YouTube il film alla fine di novembre sul canale YouTube del Comune di Belluno. E ringrazio Massimo Ferregutti che ha coordinato questa bellissima iniziativa e che ha permesso di realizzare questo ottimo risultato.
La realizzazione del film è stata coordinata dietro le quinte anche da Massimo Ferigutti, che è l'autore anche del testo e il regista. Sentiamolo.
Sono l'ideatore e regista di questo lungometraggio che si chiama Aspettando Domani, che coinvolge tantissimi giovani bellunesi con tanta energia, tante potenzialità, e racconta una storia simile a un Gris, però un Gris bellunese che ha però una fine sorprendente che non vi svelo, ma vi aspettiamo tutti a fine novembre affinché lo possiate scaricare dal sito YouTube del Comune e sicuramente vi sorprenderà.
Con Giuditta Bolzonello siamo a Pieve di Cadore, dove si stanno attuando delle iniziative, una in particolare per riuscire a terminare il restauro dell'organo della chiesa.
Adotta una canna dell'organo è l'iniziativa pensata per rendere possibile il prossimo restauro dell'importante strumento presente nella chiesa arcidiaconale di Pieve di Cadore e purtroppo muto da tempo. L'invito è appena stato divulgato e si è già raggiunto il primo risultato. L'1% delle canne è stato adottato e non è un risultato di poco conto, visto il periodo complicato e il numero delle canne è ben 1354. Da tempo l'organo non funziona più, ma c'è ancora chi ricorda la melodia delle sue note e che proprio per rendere omaggio a tanta bellezza ha deciso di fare qualcosa per poter ascoltare ancora quei suoni, una donazione di ben 100.000 euro per il restauro dell'organo. Il preventivo di spesa per il completo recupero dello strumento si aggira sui 250.000 euro. Non è il primo episodio di generosità per la parrocchiale di Pieve. Qualche anno fa la donazione fu di ben 750.000 euro per il restauro e la manutenzione dell'interno dell'edificio sacro. Anche in quel caso il benefattore volle restare anonimo. Ora però c'è la necessità di raccogliere i fondi per completare l'intervento e quindi 100.000 euro già ci sono, mancano gli altri 150.000 euro. Da qui l'idea di partire con questa campagna. Adotta una canna dell'organo. Eventuali offerte possono essere consegnate in canonico o versate sul conto della parrocchia nella sede della Cassa di Risparmio del Veneto a Pieve di Cadore.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, quindi le brevi e le previsioni del tempo a giorno per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di cronaca. Aveva preso di mira le ragazze che frequentavano la facoltà universitaria di psicologia e biologia dell'Università di Padova, ma individuato il molestatore seriale è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è un 22enne nigeriano, ha avvicinato due studentesse universitarie che al termine delle lezioni stavano passeggiando e ne ha molestata una facendola cadere a terra. Ma torniamo a parlare di contagi. Il Veneto supera di slancio la quota psicologica dei 50.000 infetti Covid all'inizio dell'emergenza, registrando nelle scorse ore altri 2.109 contagi, un aumento in linea con il boom di ieri che porta il dato complessivo a 51.244. E torniamo ancora una volta a parlare di fiere che si stanno riorganizzando visto le difficoltà. In questo caso la 25esima edizione di Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale dell'artigianato aperta al pubblico, diventa digitale e sarà live dal 28 novembre al 20 dicembre. Lo ha annunciato GEFI, Gestione Fiere SPA. La manifestazione si presenta dunque in una veste inedita e innovativa, introducendo una novità che permetterà agli artigiani di presentarsi ugualmente al loro pubblico. La GEFI ha sviluppato una piattaforma che da una parte consentirà agli artigiani il racconto del loro lavoro e la vendita dei prodotti e dall'altra ai visitatori un'esperienza di shopping online in un arco temporale più dilatato dal 28 novembre al 20 dicembre. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Treviso, città europea dello sport 2022. Il riconoscimento che giunge nel capoluogo della Marca è un'ulteriore gemma che premia la nostra terra. È l'ennesima medaglia sul petto della regione più sportiva d'Italia. Mi congratulo con tutta l'amministrazione comunale e i cittadini che hanno lavorato per questo prestigioso traguardo. Così il presidente della regione Zaia si felicita per il conferimento a Treviso del titolo di città europea dello sport 2022. Ed eccoci alle ultime in breve, per questo andiamo in provincia di Vicenza perché Esselunga, uno dei magazzini più importanti della Lombardia, sta arrivando anche nel Veneto e sta selezionando addetti vendita. Non è richiesta alcuna esperienza. Entriamo in regione, si torna a parlare di Mercatone 1, un tavolo di crisi è stato aperto in regione. Il ministro Donazzan dichiara che il ministero proroghi l'amministrazione straordinaria. E Federica Pellegrini può sorridere, tampone ok, e lei dice ciao Maria, io esco. La nuotatrice di Spinea ha ricevuto la notizia dopo l'accertamento diagnostico della scorsa mattina. Aveva scoperto di aver contratto la malattia lo scorso 15 ottobre, ma è già guarita. Pizzo, droga e violenza, una vera e propria mafia africana, quella sgominata ieri dall'operazione Signal della squadra mobile di Ferrara con risvolti veneti. Sì, perché 5 delle 31 ordinanze restrittive emesse dal magistrato riguardano soggetti di casa in Veneto, più specificatamente nelle province di Padova, Venezia e Vicenza.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale con le ultime notizie dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per venerdì al mattino tempo stabile con estese velature del cielo, temporanee nubi medio-alte di sottovento. Nuvolosità sempre più sottile al pomeriggio con maggiore chance di rasserenamenti da metà pomeriggio. In sabato, stupenda mattinata autunnale, con sole, cielo sereno, atmosfera tersa e ottima visibilità in montagna. L'unica insidia si limiterà al rischio di banchi di nebbia nelle conche e localmente sugli altopiani della fascia prealpina. La tendenza per domenica e lunedì, domenica 1 novembre, sole spesso velato da nubi, a tratti del tutto mascherato dalle stesse al pomeriggio. Aria nitida e ottima visibilità in alta quota. Lunedì 2, tempo buono e stabile, con il sole velato da sottile stese nubi alte, persiste l'insidia dei banchi di nebbia nelle conche, localmente sugli altopiani della fascia prealpina durante le ore più fredde. Diamo uno sguardo alle temperature con il nostro zero termico che si posiziona per venerdì a 3.400 metri, saliremo a 3.700 sabato, torneremo a 3.500 domenica per raggiungere i 4.000 lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché tramite il player sulle pagine Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.